Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
L'orazione della colletta della memoria di Santa Cecilia, una delle sette martiri antiche ricordate nel venerabile canone della Chiesa di Roma, è stata cambiata, vedo, nella nuova versione si ricorda il suo martirio. Precedentemente, per la tradizione poi alquanto successiva, come patrona del canto, era invocata perché possiamo degnamente celebrare le lodi di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 8, dal versetto 1 al 9. Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia, perché nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante, la loro estrema povertà, hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare, infatti, che hanno dato secondo i loro mezzi, anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con molta insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a vantaggio dei santi. Superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio, cosicché abbiamo pregato Tito che, come l'aveva cominciata, così portasse a compimento tra voi quest'opera generosa. E come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Non dico questo per darvi un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Conoscete, infatti, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Parola di Dio.
All'ingrosso possiamo dire che qui, in questi due capitoli, 8 e 9, abbiamo una seconda parte della lettera. Al di là delle ipotesi, delle discussioni sulla corrispondenza delle varie parti della lettera rispetto agli eventi che andrebbero ricostruiti, è chiaro che qui c'è un argomento particolare e molto importante, perché occupa due interi capitoli e bisognerebbe ricostruire la preistoria di questi capitoli, perché, come sappiamo, l'argomento, cioè il tema della colletta, è molto importante, perché l'Apostolo ha speso enormi energie, e questo lo si vede anche dai suoi scritti, ma ovviamente gli scritti sono solo un indizio, una parte, è quello che noi abbiamo, del suo sforzo per questa colletta. Quindi ricordo semplicemente questo: la lettera ai Galati, al capitolo 2, ricorda il fondamento di questo sforzo dell'Apostolo. Cioè l'Apostolo ricorda quello che avvenne precedentemente a Gerusalemme, con l'accordo con coloro che erano chiamate le colonne, cioè Giacomo, Pietro e Giovanni, quando riconobbero il dono che Dio aveva fatto a Paolo e si spartirono i compiti, loro alla circoncisione, Paolo agli incirconcisi, e mi si raccomandarono solo, non gli imposero nulla, dice l'Apostolo, ma soltanto che si ricordasse dei poveri di Gerusalemme. Ecco, per Paolo questa era una cosa molto importante, si tratta anche di cercare di vedere che significato attribuiva Paolo. Comunque abbiamo la seconda la lettera ai Galati, abbiamo la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 16, si parla ampiamente di questa, torna su questo argomento che i Corinzi già conoscevano dalla lettera, si capisce che è una cosa nota, interviene con la prima lettera ai Corinzi, la troviamo in questi due capitoli, l'abbiamo già vista quando abbiamo letto la lettera ai Romani, che è subito successiva, la lettera ai Romani è successiva alla seconda Corinzi, non di molto, e anche lì se ne parla, ricorderete, alla fine della lettera ai Romani, capitolo 15, si parla della colletta. Ecco, solo per inquadrare l'importanza dell'argomento. Sì, naturalmente anche gli Atti. Io parlavo delle lettere di Paolo, agli Atti ce lo ricordano.
Parto dalla fine, cioè dall'ultimo versetto, dal versetto 9. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Questo versetto, diciamo, è proprio il fulcro anche di questa carità, perché richiama l'atto della kenosi, della incarnazione di Dio nel Figlio. E questa incarnazione suppone che il Figlio, facendosi uomo, si è fatto povero. E quindi questa povertà è molto importante e fa parte proprio ontologicamente del Cristo. Per cui questo fare poi uguaglianza è molto importante, perché richiama sempre questa verità fondamentale, che non è la povertà, non è una generosità, è sostanziale nel cristianesimo, e quindi anche il fare uguaglianza, il distribuire, il andare dove c'è bisogno. E quindi mi sembra che questo versetto faccia da perno, perlomeno al capitolo 8, e attrae su di sé tutta questa grande teologia cristologica, e che Paolo appunto riconosce e fa propria, e appunto, come si diceva prima, spende moltissime energie per questa colletta.
Il versetto 9, che come ha detto Stefano è la base su cui si appoggia l'argomentazione della necessità, usa questo termine: conoscete la grazia del Signore Gesù Cristo, da ricco che era, la grazia, la generosità, insomma il dono che ci ha fatto Cristo. E infatti questo servizio viene chiamato la grazia, il termine grazia, che è sia la generosità di Cristo sia la grazia di poterlo fare, perché dice la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. E lo ripete il termine, ripetuto al versetto 1, al versetto 4, domandandoci con insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio. Poi dice al versetto 6, cosicché abbiamo pregato Tito di portare a compimento fra voi questa grazia, qua si traduce opera generosa, ma è di nuovo grazia. Poi dice al 7. Così distinguetevi anche in questa grazia. E anche dopo, nel capitolo, quando dice quest'opera di carità, in realtà è sempre lo stesso termine, la grazia. E molti, cioè, lo volevo sottolineare perché mi sembra importante. Quindi la generosità di Cristo per noi è grazia, è la grazia di poter partecipare alla generosità. Avevamo notato nella lettera ai Romani che di striscio Paolo dice: adesso sto andando a Gerusalemme perché le chiese dell'Asia hanno voluto, dalla motivazione, dice, le chiese dell'Asia hanno voluto fare quest'opera di carità verso la chiesa di Gerusalemme, perché avendo avuto da Gerusalemme tutti i doni dello spirito, insomma i doni spirituali che vengono da Israele, e ora vogliono ricambiare con questi doni materiali. Dice, sono essi debitori, infatti avendo i pagani partecipato ai loro beni spirituali, sono in debito di rendere un servizio sacro, intanto lo chiama servizio sacro, ai loro beni spirituali, sono in debito di rendere un servizio sacro nelle loro necessità materiali. Sembra che sia, che questa motivazione venga spontaneamente. In realtà Paolo ci ha lavorato tantissimo in queste comunità perché si arrivasse a questo segno. Insomma, dice com'è importante, dico forse con termini banali, ma insomma, che anche nella vita si traduca la fede, tutti questi principi di fede, anche il rapporto con Israele, per Paolo si deve tradurre in un'opera molto concreta.
Anch'io avevo notato questo termine grazia, che è ricorrente, non si nomina colletta, e tanti termini, anche servizio, opera generosa. Mi è venuto in mente il prologo di Giovanni, dove appunto dice: è dalla sua pienezza che noi abbiamo ricevuto grazia su grazia, e dall'incarnazione del Cristo che appunto siamo stati arricchiti di ogni dono, e dal suo svuotamento, come dice anche la lettera ai Filippesi. E poi mi ha colpito questo, come descrive l'atteggiamento di questi della Macedoni, che è molto simile al Vangelo della vedova, Matteo mi sembra, quando la vedova getta due spiccioli e Gesù dice ai farisei che questa povera vedova nella sua povertà ha messo più di tutti, perché lei ha messo tutto quello che aveva di se stessa per sostenersi.
Anche a me ha colpito il versetto 2, perché sembra tutto esagerato, ma usa delle parole che fanno sentire profondamente nel cuore quello che vuol dire dei Macedoni. Infatti dice: nella grande prova della tribolazione la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Ecco, sono tutti termini ridondanti, ecco, però ci fanno capire quanto Paolo aveva nel cuore questi cristiani e quanto li voglia ringraziare della loro generosità.
Mi colpisce al versetto 8 ciò che dice Paolo: non vuole dare un comando per la colletta, ma dice: per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Io interpreto per approvare in qualche modo, per farvi conoscere, per confermare a voi. Paolo mi pare che questo sia, lo dica per confermargli che questa premura verso gli altri viene dall'amore di Dio e quindi in fondo è un dono di Dio. Mi veniva in mente quel passo che dice, non ricordo dove adesso, ma che il Signore ama chi dona con gioia, e la gioia è alla base del dono e della condivisione. E l'altro passo invece degli Atti degli Apostoli, che è un esempio contrario e negativo, quello di Anania e Saffira, no? Questi due che per poter essere accreditati come donatori all'interno della comunità donano una parte e tengono nascosta l'altra e quindi simulano un dono totale di sé, quando invece non c'è. E Pietro dice loro, e nessuno era tenuto a fare questo dono, ma che, e quindi la loro colpa è stata quella di aver simulato una carità che in realtà non c'era. E quindi ecco che presenta questa colletta come una verifica del dono che Dio ha fatto loro, del dono fatto a loro della carità.
Paolo, diciamo, dice che la comunità cristiana sono sempre invitate ad offrire segni concreti della loro solidarietà verso i bisognosi. Qui dice verso i fratelli, ma io sostengo verso i bisognosi, perché il bisognoso può essere cristiano, un pagano, qualunque sia, qualunque persona abbia bisogno, deve appunto ricadere sulla carità cristiana. E, diciamo, le chiese della Macedonia, come anche quelle di Filippi, hanno sempre mandato doni generosi per Paolo. E naturalmente, così ho potuto notare un commentatore che dice e asserisce che la colletta in favore delle chiese di Gerusalemme intende mostrare che la profezia di Isaia, capitolo 60, sull'unità degli ebrei e dei cristiani, diciamo, si è realizzata con questa colletta. Ecco, naturalmente, per cui naturalmente in Cristo crocifisso, sia greci e pagani, sia l'unione fra ebrei e pagani si è realizzata, insomma, diciamo così. E quindi naturalmente, dice Paolo, tutto ciò esprime la volontà di una comunione più profonda, di cui il servizio ai poveri naturalmente è stato il segno più evidente. Però Paolo sostiene ancora che, diciamo, alle necessità materiali della Chiesa deve seguire soprattutto il compito di promuovere e sostenere quello che è la loro unità, l'unità naturalmente, che vabbè, diciamo in questo momento ha inizio, però naturalmente deve continuare lungo il tempo.
Cioè è significativo, come avete sottolineato, che la colletta venga chiamata con diversi nomi, uno di quali è qui in questo testo charis in greco, cioè la benevolenza, perché charis può avere molti aspetti, alcuni oggettivi, per esempio il fatto che la colletta, il dono, è chiamato appunto grazie, noi traduciamo grazie, ecco. Però è molto facile che anche qui noto i tre passi in cui abbiamo questo termine, abbia un significato soggettivo. Voi conoscete la charis di Gesù Cristo, cioè la sua benevolenza, quello che lui ha fatto, chiamato charis, non il dono che ci ha dato. Poi si parla che attraverso questa charis, questa benevolenza, ci ha arricchito con la sua povertà, ma chiaramente è soggettivo qui. La charis, voi conoscete la bontà, la benevolenza gratuita, ha sempre il senso di cosa gratuita charis, di questa benevolenza gratuita, E così anche, come all'inizio è chiamata la benevolenza di Dio, ecco, quello che stanno facendo, l'esempio delle chiese di Macedonia è la benevolenza di Dio data a queste chiese, cioè è attribuita, è chiamata anche con un altro termine, anche nella lettera ai Romani, anche qui c'è un secondo termine, chinonia, noi traduciamo comunione, partecipazione, chinonia c'ha il termine di comune, un possesso comune, una realtà che si condivide, di cui si è ambedue, ecco, possessori, diciamo. Vabbè, no, questo mi sembra molto importante. Il problema della colletta deve essere stato un problema molto importante anche nelle difficoltà di rapporto fra Paolo e la Chiesa di Corinto. Lo si vede nella sua insistenza. Se lo leggiamo attentamente, anche nella prima lettera ai Corinzi, leggiamo qui, andiamo avanti, poi ci sono delle allusioni anche successivamente, al capitolo 12, versetto 16, non in modo esplicito, ma in modo indiretto, che lui non ha sfruttato nessuno, e anche Tito non ha sfruttato nessuno, eccetera. Il problema, cioè, l'insistenza tanto mostra... Paolo lo fa molto bene attraverso l'esempio delle chiese di Macedonia, che sono, sembra dire, più povere di voi, eppure sono un esempio, mentre siete stati voi a partire con l'idea, ma adesso la cosa non va. Dice una cosa, andando avanti a leggere, è una cosa già avvenuta, già stabilita dall'anno scorso, e la cosa non procede, quindi Paolo manda Tito per sorvegliare, per attuare questa colletta. Quindi può essere stato uno dei punti fondamentali del sospetto, delle critiche, quando ci sono di mezzo dei soldi, o anche molti soldi, perché Paolo voleva che fosse una cosa significativa, ci sono sempre, infatti Paolo lo dirà più avanti, che lui si sforza, non solo lui, anche i suoi collaboratori, di essere irreprensibile non solo davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini, prendendoci, cioè, le garanzie, perché gli uomini non debbano sospettare, quindi stabilisce che non andrà da solo, non si sa neanche se andrà lui, e comunque verranno eletti dalle chiese i rappresentanti per portare questa offerta, e così via. Quindi, ma questo lo incontreremo anche in questi due capitoli. Era solo per sottolineare che questa insistenza deve avere un senso. Ecco, anche il fatto che dico non ve lo comando, ecco, è un modo per dire non ve lo comando, però, ecco, però è molto importante. Mi sembra che si debba tener conto di questo. E nonostante questo l'Apostolo insiste moltissimo. Il significato, un po' accennava Andrea adesso, il significato di questa colletta per Paolo non riguarda direttamente, semplicemente la povertà, perché se noi ci pensiamo un istante sarebbe improponibile. Voi pensate che a Corinto, con tutti gli schiavi, Corinto era una città importante, non c'erano dei poveri, c'erano dei miserabili, moltissimi erano dei miserabili nelle città. Non si tratta semplicemente di aiutare, quello rimane sempre che bisogna aiutare i poveri, ma non si tratta qui per Paolo di aiutare i poveri, perché quelli di Corinto dovrebbero mandare dei soldi a Gerusalemme, che sono circondati da povertà. Se c'è qualcuno ricco, o se la comunità può raccogliere, ne ha da vendere dei poveri attorno. Per Paolo c'è certamente l'elemento della povertà, intendiamo, è chiaro, ma il significato è di tipo escatologico, come noi diciamo. Cioè Paolo vede nella comunione e nella gratitudine dei gentili verso Israele un segno escatologico, e vede, vede la Chiesa, diciamo composta da giudei e gentili, come una specie di precursore, di precursore della fine dei tempi, e già comincia ad attuarsi, ecco, la promessa dei profeti, che le genti avrebbero lodato insieme ad Israele, il Dio di Israele, con tutte le conseguenze. Quindi Paolo vede in questo un significato importantissimo. Per cogliere con attenzione questo aspetto bisogna sempre che teniamo conto, a mio parere, che per Paolo questa è l'offerta dei gentili, non è l'offerta della Chiesa, perché per noi Chiesa vuol dire un'altra cosa, cioè ha un altro contenuto. È chiaro che questa offerta è l'offerta dei credenti in Gesù, quindi della Chiesa di Corinto, per i credenti in Gesù a Gerusalemme. Non è che Paolo va, non so, dal sommo sacerdote a dare l'offerta, la dà agli apostoli. Ma per Paolo i termini ancora non li vediamo, al tempo di Paolo è così, i termini fondamentali rimangono sempre gentili e giudei. Quindi l'offerta di queste chiese dei gentili è il segno della loro comunione con Israele, dal quale hanno ricevuto tutti i beni sovrannaturali e verso il quale debbono esprimere con questa comunione la loro gratitudine. Paolo lo dice anche nelle lettere ai Romani, è molto per chi ha ricevuto così grandi doni spirituali, è molto, è tanto dare beni materiali, non è niente. E le cose che conta è il significato che Paolo attribuisce a questo e che vuole che, e certamente avrà spiegato ampiamente alle sue chiese, il significato di questa colletta. Ecco, preghiamo insieme per intercessione di Santa Cecilia, alla luce anche delle parole che abbiamo ascoltato, con gratitudine per la grazia di Dio. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per la comunione nella Chiesa, la comunione fra le Chiese, di tutte le lingue, di tutti i popoli, di tutte le tradizioni, perché nessuno si faccia padrone degli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche il Signore perché metta nei nostri cuori una grande riconoscenza, sempre crescente, per i grandi doni che ci ha fatto, perché possiamo servirlo nella generosità, perché non si può servire Dio e il denaro. Il Signore ci faccia Suoi servitori, distaccando il nostro cuore dalle ricchezze. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per la pace, perché questa pace si manifesti in mezzo a noi, in mezzo ai popoli, perché il Signore faccia crescere e sostenga uomini di pace, capaci di avviare le sorti dei popoli sulle vie della pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per questo nostro ritiro, per il ritiro degli sposi, per quello delle altre sedi che si apprestano a farlo e perché il Signore ci dia di seguire con fedeltà le indicazioni date dai superiori. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi nella festa di Santa Cecilia ricordiamo la nostra Cecilia perché possa cantare le lodi del Signore nella gloria, e ricordiamo anche Paolina, il quinto anniversario del suo ritorno al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi vicino a Roma ci saranno i funerali di Daniel, accompagniamolo anche noi nella comunione, nella preghiera. Preghiamo per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Io chiedo preghiere per i miei cari defunti, i miei genitori, mio marito e tutti i defunti della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Di nuovo abbiamo già pregato, di nuovo preghiamo, raccogliendo anche tutte le altre intenzioni, con la preghiera continua per la pace, in particolare per la Terra Santa. Preghiamo. Ascolta Dio questa preghiera ed esaudiscila, poiché tu sei buono, e per Cristo nostro Signore.
Amen.